puntualità è un elementare e civilissimo atto di carità. Poi dovrei essere io quello che magari è in diritto, no, io invece vengo incontro a voi garantendovi la puntualità che vi assegni sempre le carte. Dunque, no, dico che comincio. Anche perché il numero è talmente indifferente, Dio, anzi, quando il popolo di Dio, nelle sue varie espressioni, ha ceduto a tentazioni di conta o di censimenti, le cose non sono mai andate bene. Ecco, entriamo nella contemplazione della parola luminosa e trasformatrice. È una solennità importantissima. È Pasqua domani. La Pasqua letta nei suoi effetti sulla vita dell'uomo. A Pasqua ci è stato annunciato che Gesù è risorto nell'affezione e nella Pentecoste. Ci viene annunciato perché, che cosa l'uomo ottiene da questo grande evento. Ascensione e Pentecoste mostrano la Pasqua di Gesù nella sua efficacia, nel suo potere ricreatore sull'uomo stesso. Per questo sono feste che ci consumano direttamente alla speranza annunciata nel giorno di Pasqua. Ora evochiamo lo Spirito affinché la parola che Lui ha ispirato venga oggi da Lui rivitalizzata e riaffermata come potente di trasformazione. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre del cuore, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore del cuore, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica e posto, nella paura e parola, nel pianto con morto, o luce bellissima, invadi il cuore dei tuoi peli. Senza la tua porta, nulla è nuovo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordo, anima ciò che è ardo, sana ciò che sana, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sognato, dona ai tuoi peli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo regno, dona l'ora che santa, dona ciò che è eterna. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, pochi occhio, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò, da venerdì fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver fatto l'istruzione agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'avvenimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni mi battezzò con acqua, voi, invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale il Signore ricostruirà il regno per Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la porta dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto, e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo, mentre essi se ne andava, quando ecco due uomini bianchi vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dal morto il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori, verso Betania, e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. Parola del Signore. L'intonazione di queste letture è il cammino. Al capitolo 9 del Vangelo di Luca si introduce tutta quella lunga sezione, oltre alla metà del Vangelo, che sarà poi l'arrivare a Gerusalemme, il mistero pasquale, con queste parole: mentre stavano per compiersi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si diresse decisamente a viso duro verso Gerusalemme. Quel decisamente così insistito dall'Evangelista Luca non è, come si potrebbe comprensibilmente comprendere, solo indice di fermezza, di coerenza, di dire: per questo sono venuto e ora restiamo fino in fondo c'è anche questo, ma c'è un'altra ragione, che da Gerusalemme Gesù compie il suo cammino dentro l'abbraccio del Padre. Gesù si dirige decisamente verso Gerusalemme perché vuole rivedere il Padre, vuole ritornare alla sua destra ad essere con lui, non da solo, insieme a noi. Ecco perché è così importante. Tutti ricorderemo il primo discorso che Papa Francesco fece ai cardinali ancora riuniti in conclave nella Sistina. La prima parola fu camminare, poi edificare, confessare, ma la prima è camminare. E il cammino ce l'ha già indicato Gesù, è il cammino verso il cuore aperto di un padre che attende. Perché questo cammino anche per noi si compia, Gesù fa due cose. Primo, lo inaugura, traccia la strada, il primogenito dei risorti. Secondo, manda lo Spirito, perché, come vedremo, nel cielo, che poi è l'immagine di Dio, il cielo è l'immagine di Dio, non ci si va sbattendo le ali o affannandosi. In cielo ci si va perché si è dei desiderati, degli attesi, e lo Spirito viene dato perché il nostro cuore sia capace di corrispondere al desiderio che Dio ha di averci con sé. Dentro una comunione dove ci si conosce, dove ci si rallegra di essere insieme, lì spuntano le ali ai piedi. Il cammino è dunque lo stile del cristiano, ma di un cristiano che desidera vedere suo padre, desidera stare sempre con lui, desidera che con lui e suo padre ci siano tutti coloro che insieme sono gli amanti del padre. Questa era la prima crisi, non è finita, ce n'è un'altra. Come è cominciato il Vangelo di Luca? Con una benedizione mancata. Zaccaria nel Tempio, che a causa dell'incredulità perde la parola e, uscito fuori nell'ora dell'incenso, non può pronunciare la benedizione su tutto il popolo. Una benedizione mancata. È la condizione dell'umanità che, non essendo capace di fidarsi delle strade impreviste, imprevedibili, soprannaturali di Dio, crede che Dio debba essere come lui pensa. E quando Dio ogni tanto dice a noi, e allora sia fatta la vostra volontà, l'uomo perde la parola, perde la capacità comunicativa e non diventa più segno di benedizione. Gli effetti della fede all'inizio del Vangelo di Luca sono la benedizione dal Tempio non si estende più su quel popolo in attesa. Il mediatore nel Tempio, il credulo, esce fuori muto e dunque non può benedire il popolo. Capiremo da qui l'insistenza che Luca mette sul fatto che Gesù ascendendo benedice, che il gesto permanente del risorto secondo Luca è la benedizione, l'effusione della benedizione. Dalla prima lettura degli Atti degli Apostoli dobbiamo, come sempre, sottolineare solo alcuni aspetti. Primo, si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Prima regola che Luca dice: Essere cristiani vuol dire credere nel profondo del cuore che Gesù Cristo è vivo, cioè è contemporaneo, è qui, è accanto a me, c'è, non è esistito, c'è, vivo. Nell'Antico Testamento cosa dice Dio di sé? Io sono il vivente. Anche a Mosè, presso il rovetto ardente, io sono colui che c'è, io sono la vita di compassione per il mio popolo. E anche Gesù stesso è la misericordia di Dio. Dio è il vivente, Gesù Cristo è vivo, ma lo dice anche San Paolo, aggiungendo, se confesserai con la tua bocca e crederai nel tuo cuore che Dio, Padre, lo ha risuscitato dai morti, dunque è vivo, sei salvo. Credere che Gesù è vivo significa essere santo. In che senso? Che incontrare il risorto si incontra un risorto che benedice, cioè che effonde continuamente su coloro che lo incontrano i tesori della sua vita nuova. Benedire da parte di Gesù risorto vuol dire effondere su coloro che credono in lui tutti i tesori della vita nuova. Quali sono le prove? Non ci interessa molto e non possiamo neanche fare molta fantasia, però la Chiesa apostolica del risorto è una Chiesa di increduli, è una Chiesa che ha fatto fatica a credere che Gesù è il risorto, e saranno fatto fatica coloro che sono stati con lui, che sono stati scelti. Perché scandalizzarci che anche per noi a volte la fede sia non sempre facile, immediata, istintiva, di corsa? Quindi Luca, con grande onestà apostolico, dice: Gesù ha fatto piuttosto fatica da risorto a convertire i cuori freddi e senza attesa dei suoi apostoli. Per 40 giorni, con molte prove, vedete di esistenza, apparendo loro. Poi uno strano comandamento, che sembra subito disatteso da quello che poi il risorto fa. Cosa dice? Ordina loro di non allontanarsi da Gerusalemme. Perché Gerusalemme? Sappiamo che già nell'Antico Testamento Gerusalemme è il tesoro che sta nel cuore di ogni ebreo, rappresenta il regno prima della divisione, rappresenta il luogo dove Dio ha piantato la sua tenda, il tempio è stabile dimora di Dio, non più una tenda che veniva smontata ogni qualvolta Israele si muoveva, ma un tempio solido per dire insieme staremo qui. Ma poi Gerusalemme è il luogo dove tutte e 12 le tribù si riconoscono come il popolo di Dio, che vuol dire non solo il popolo dell'elezione, ma il popolo che Dio protegge, il popolo che Dio custodisce, il popolo che vive nella legge. Questo spiega, se ti dimentico Gerusalemme, si farà dire la mia testa. Ricordiamoci che chi scrive questo è un cantore, un compositore, quindi perché deve suonare uno strumento e cantare, la destra paralizzata significa la fine della sua arte, ma anche della sua gioia. Perché Gerusalemme è così importante? Perché è il luogo dove Dio crea continuamente unità. Gerusalemme è il luogo dove ogni divisione è bandita. Gerusalemme è il luogo dove, ecco la sensibilità ecclesiologica di Luca, tipica sua, dove stanno insieme, non importa in che condizione, si ha la forma capace di accogliere lo spirito dell'unità. Cosa devono fare gli apostoli per ottenere lo spirito, per accogliere lo spirito? Non devono fare novene, non devono fare particolari preghiere, devono semplicemente stare insieme. Perché già nello stare insieme si dà alla propria vita la dimensione della comunione. Ripeto, non è importante qual è la qualità dello stare insieme. Luca, quasi con mano pietosa, dice, non proprio credenti, magari più per paura, più però intanto in quello stare insieme è sceso lo spirito dell'unità, che ha trasformato una unità estremamente misera e povera in una nuova comunità. A volte stare insieme è l'unica cosa che si ha da offrire allo Spirito di Dio, che è Spirito di unità. Noi offriamo la materia fredda, lo stare insieme, e lui su quella diversa poi la sua potenza. Poi la conclusione, saltiamo subito alla conclusione, la domanda degli Apostoli, dove gli chiedono, è questo il tempo? La domanda dell'uomo spesso è un quanto. La risposta di Dio è sempre un come. Non serve sapere quanto. Perché la cosa più importante è sapere che se ci sono nella nostra vita determinate condizioni, quello è il tempo. Noi creiamo il tempo della novità se siamo in un certo modo. Dice, non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti, ma voi riceverete la forza dello Spirito Santo. Quindi, che cosa dobbiamo fare per conoscere i tempi in cui Dio agisce? Questi tempi dobbiamo non indagare con la curiosità. Dobbiamo dire che questi tempi cominciano adesso, dal mio cuore convertito, dal mio cuore obbediente. I discepoli chiedono quando, Gesù direttamente gli dice, subito, se il vostro cuore è fatto in un certo modo. E qui c'è anche un principio di vita cristiana. Non attagliamoci su dei tempi e delle scadenze. Affrettiamoci con la conversione. Il regno di Dio patisce violenza, dice Gesù, e i violenti lo dominano e se ne impadroniscono. Come si fa ad affrettare il regno di Dio? Quindi a creare il tempo del regno di Dio. Presentando un cuore credente, un rapporto con un Dio vivo, una vita di unità. Sembra poco, ma in realtà è tutto. Poi, ecco, un piccolo tocco, direi quasi di umorismo, ma in senso bello, non irriverente. I due uomini di Antioche, cosa pensano il giorno di Pasqua? Dissero, non è lo cercavano tra i morti, colui che è vivo, quindi invitò colui che andava al sepolcro a non guardare pietre, a non guardare la terra, a non guardare delle tombe, ma volgere lo sguardo verso il cielo. Di nuovo abbiamo due uomini bianchi e vesti, proprio la religione barbare di questi personaggi il giorno di Pasqua. E questa volta, una volta tanto che gli apostoli alzano lo sguardo verso il cielo, cosa dicono? No, non guardate verso il cielo, tornate a guardarlo, a rivolgerlo sulla terra. Che cosa ha voluto dire Luca con questa mirata sottolineatura? Ha detto che gli uomini tendono sempre a volere individuare dei luoghi. Dio, pur essendo sempre in un luogo, viene incontrato dentro un rapporto di comunione. Noi crediamo che ci siano luoghi dove lui invece ci dice che può abitare ogni luogo se il cuore dell'uomo gli disse. Ma poi c'è un'altra ammonizione, ed è questo. Non bisogna guardare l'ascensione come un concetto. Non bisogna seguire Gesù con uno sguardo che si fa sempre più nostalgico quanto più la nube lo sottrae al nostro sguardo. Non è lecito avere nostalgia di Gesù. Perché? Perché lui è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Allora, trattate un po' come la Maddalena, a cui Gesù dice: non mi trattenere. E qui, per mezzo degli angeli, dice: ma non seguire Gesù con lo sguardo, quasi dire: ecco, lo sguardo perché ce la facciamo, lo teniamo ancora con noi. Non siete voi a tenere lui con voi, è lui che sta portando voi presso il Padre. Quindi, due cose: nessuna nostalgia che Gesù non sia più in mezzo a noi come 2000 anni fa, perché è bene per noi che lui sia andato. Secondo, vogliamo possedere il Signore, vogliamo incontrarlo, vogliamo spingerlo, vogliamo abbracciarlo, beh, diamo che se vogliamo. Dopo la risurrezione di Gesù si possiede l'incontro, anche l'intimità con il Cristo, nella misura in cui lo si annuncia e lo si testimonia. E vengo adesso al Vangelo, che sta in rapporto di profonda integrazione con gli altri. Dopo la risurrezione, e grazie alla risurrezione, accadono tre cose. La prima: ora che Gesù è glorificato, può venire annunziato il Vangelo. La glorificazione di Gesù coincide con l'inizio della missione evangelizzatrice. Con la risurrezione di Gesù viene annunciato il perdono e la remissione dei peccati. Perché prima non c'era Gesù che perdonava i peccati. Ora il peccato può venire annunciato come perdonato, perché nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Perché? Che cosa aggiunge la risurrezione? Aggiunge tutto. Qual è il frutto del peccato? Stare lontano da casa, non arrivare a casa. Il frutto del peccato è quello di staccare definitivamente l'uomo di Dio. Gesù risorto è la distruzione del peccato. Il peccato non ce l'ha fatta a staccare e a trattenere l'uomo dall'entrare nella casa del Padre. Quindi la risurrezione deve essere fatta valere come annuncio consolante per l'uomo. Se è risorto vuol dire che le tenebre non ce l'hanno fatta invertirlo. Se è risorto vuol dire che l'iniquità non è definitiva. Se è risorto la cattiveria non è definitiva. Se è risorto il tradimento non è definitivo. Ecco perché è così importante che dopo la risurrezione venga annunciata la remissione dei peccati. Il risorto è colui che, comunicando il suo spirito, sottrae l'uomo dagli effetti del peccato. Questo è tutto. Quindi, è noi che intendiamo in senso spesso moralistico il peccato, moralistico, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, andare nella casa del Padre, non avere più il desiderio del cielo, non avere più il desiderio della gloria di essere con Lui alla destra del Padre. E la terza cosa che viene inaugurata, sempre secondo Luca, dalla risurrezione è la prima, l'abbiamo vista, dopo che è glorificato, parte l'annuncio del Vangelo, parte l'annuncio che il peccato è stato spuntato, è stato tolto dalla sua radice, parte la testimonianza. Dove testimoniare vuol dire fare vedere la vita nuova che ci è stata data grazie al risorto. Vengo adesso al Vangelo perché è questa l'importanza. Gesù che dice partirà, risorgerà. Perché solo adesso comincia il Vangelo? Perché il Vangelo ha un solo contenuto. Quello che è accaduto al Signore Gesù è lo stesso dono che accadrà a te se avrai fiducia in Lui. La risurrezione è l'unico contenuto del Vangelo. Quindi chi annuncia il Vangelo, da un lato fa memoria della passione per dire il mondo è questo, ma dall'altro aggiunge è un mondo passato, perché i suoi effetti, che pure ancora ci sono, non hanno avuto il potere di diventare definitivi. Io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Perché solo dopo l'ascensione Gesù dona lo Spirito? Si capisce molto facilmente. Perché lo Spirito che Gesù ci manda è lo Spirito della sua vita glorificata, compiuta, rallegrata, custodita dal Padre per sempre. È solo dopo l'ascensione che Gesù manda lo Spirito, perché a noi non vuole dare, come prima, uno Spirito per vincere alcune situazioni. Vuole darci lo Spirito della gloria definitiva, quello Spirito che già ci fa cominciare a vivere anche noi alla destra del Padre. Poi che cosa fa Gesù? Li condusse fuori verso Betania. Questo potrebbe sembrare in contrasto con quanto dicevano gli altri degli Apostoli. Ordinò loro di stare a Gerusalemme. Poi è Gesù che li porta fuori. Anche se è un piccolo particolare, Luca ha inteso dire questo. Gerusalemme non è una indicazione di luogo. Gerusalemme è la comunione con il Signore. Se il Signore porta fuori a Gerusalemme, Gerusalemme è dove si sta con Lui. Quindi anche qui l'insistenza su Gerusalemme, ma per dire che ciò che fa la novità è l'essere con Lui. E quindi anche se si è fuori da Gerusalemme, ma si è con Lui, si sta seguendo Lui, si è veramente dentro, dentro l'obbedienza, dentro l'unità, dentro la consolazione. Poi adesso guardiamo, in questi ultimi 5 minuti, i gesti di colui che viene preso. Alzate le mani. Le mani alzate sono il segno del mediatore, dell'intercessore, di colui che si rende aperto alla benedizione di Dio per trasmetterla ai suoi fratelli. Le mani alzate sono un atto di fede che Dio è fedele e che se trova una corrispondenza Lui manda la sua benedizione. E li benedisse. Poi Luca ha voluto sottolineare il fatto che Gesù si distacca in contemporanea con la benedizione che dà. Mentre li benediceva, si staccò. Non fa come noi, dà la benedizione e poi ci congediamo e ognuno va. Si stacca da loro mentre li benedice. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non si sa che quello che noi chiamiamo distacco e che gli apostoli hanno sperimentato è semplicemente il non essere più in mezzo a noi nella forma visibile per continuare a essere in mezzo a noi con il suo spirito. Perché se Gesù fosse rimasto in mezzo a noi con la sua forma visibile, ce l'ha detto lui, se io non sono alla destra del Padre mio, io non posso darvi il Consolatore, cioè questa nuova relazione che io, risorto e il Padre mio, abbiamo. Quindi l'intenzione di Luca è quella di dire che non si distacca con un tesoro, al contrario, si porta. E non solo ci porta, ma ci manda quello spirito che ha uno scopo, tenere vivo nel cuore il desiderio di rivederlo, di riabbracciarlo. Luca ha voluto sintetizzare, concentrare queste tre operazioni dello spirito. Primo, lo spirito non ci fa sentire Gesù lontano. Secondo, lo spirito ci fa sentire la sua vita nuova. Terzo, lo spirito continua a tenere vivo nel nostro cuore il desiderio di rivederlo, ma non di rivederlo così come ci ha lasciato, ma di rivederlo in quella gloria nella quale anche noi siamo attesi. Però c'è anche un verbo insolito per Luca, un passivo, veniva portato su il cielo. Gesù non presenta l'ascensione come una iniziativa di Gesù. Gesù non viene presentato come colui che va al Padre, ma come colui che è portato. Una prima ragione è questa. Che cosa ha fatto il Figlio di Dio? Si è sempre lasciato portare. La filialità di Gesù dallo Spirito Santo si lascia portare nel grembo della Vergine. Dallo Spirito si lascia portare nel deserto. Ora si lascia portare al Padre. Questo lasciarsi portare esprime la fede, la filialità di Gesù. Un Gesù che dice, non scelgo io il mio cammino, mi abbandono a te. Perché se tu sei il Padre, che è il Padre buono, lasciarmi portare è per me garanzia di arrivare. Questa è la fede. Ma poi, indirettamente, c'è anche che l'ascensione, la rivendicazione che il Padre fa al suo figlio. Per così dire, se lo dona, ma lo rivuole. E quindi il Padre è colui che nell'ascensione mostra tutto il desiderio che questo suo figlio sia sempre con lui. E in questo fa vedere anche quello che lui pensa di noi. Cosa pensa Dio di noi? Come ci guarda? Cosa immagina? Anche nonostante il peccato, sempre e solo una cosa, ci vuole portare a casa. Il Padre è questo, fu portato e anche noi saremo dei portati. E questa è una definizione insolita, però una definizione molto profonda del cristiano. Chi è il cristiano? È uno che si lascia portare dal Padre, così come ha fatto Gesù. E la conclusione è molto, molto istruttiva. Con grande gioia, qui non c'è bisogno, stavano sempre nel Tempio, lodando Dio. Gesù ha detto di andare ad annunziare il invece stavano nel Tempio. Chi porta il Vangelo fuori dai confini? Se sarà San Paolo o gli Apostoli, che, ma il loro primo gesto è quello di stare nel Tempio. E perché? Perché la benedizione del risorto passa attraverso una Chiesa che prega. Lodando Dio, non stanno nel Tempio, stanno nel Tempio con un'azione ben specifica, lodando Dio. Ecco come Luca conclude. La benedizione di Zaccaria non andò a buon fine. Quella di Gesù risorto sì. Nel Tempio Zaccaria rimase muto e uscendo non benedisse. Nel Tempio questi non solo non sono muti, ma lodano Dio. Dal Tempio usciranno per spargere il Vangelo fino ai confini della terra. Ecco allora, qual è l'idea che possiamo concludere? Che cos'è la festa di domani? La Ascensione. Non è una festa diversa da quella di Pasqua. È uno squarcio nel cuore del Padre. Il Padre ci dice perché ha risuscitato il suo figlio Gesù: per liberarlo, per glorificarlo, per mostrare la profondità dell'amore, per rivelare dove termina ogni croce e soprattutto per dire a noi: dove ho portato lui, io voglio portare anche voi. Il tempo della Chiesa, il tempo di Gerusalemme, è il tempo dove si loda, si prega per consentire al Padre di portarci in alto, portarci accanto a sé.
Thank you.
Santo Gesù, suo castissimo